Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Tutta la natura che ci circonda è creazione come noi, nella natura inanimata, nelle piante e negli animali, riconosciamo l'impronta del Creatore e nei nostri simili la sua stessa immagine.
Bentrovati, cari amici. Francesco e gli animali, San Francesco, un rapporto ben noto, e Papa Francesco. Le parole che abbiamo appena ascoltate le ha pronunciate l'8 novembre 2014 rivolgendosi agli scout cattolici italiani. La sua sensibilità ambientale gli fa anche estendere la misericordia per gli uomini anche agli animali. E viceversa. Scrive nell'enciclica Laudato Si: quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente, nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l'indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo, e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone. Dunque, per Teatro della Misericordia, oggi, in prossimità della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali domestici, vi offriamo uno squisito racconto di Thomas Mann, letto da un grande interprete del teatro italiano. Padrone e cane, di Thomas Mann, voce di Luigi Di Berti.
Quando la bella stagione si fa onore e il cinguettio degli uccelli riesce a svegliarmi di buon'ora perché ho concluso a tempo giusto la giornata precedente, mi fa piacere incamminarmi per mezz'ora all'aperto, senza cappello e prima della colazione, e andarmene lungo il viale alberato davanti alla casa, oppure spingermi fino ai giardini più distanti per respirare qualche boccata di aria giovane e, prima che il lavoro mi assorba, partecipare alla gioiosa purezza del mattino. Sui gradini che salgono alla porta di casa lancio un fischio di due toni, nota base e quarta inferiore, pressappoco come l'inizio del secondo tempo dell'incompiuta di Schubert. Un segnale che potrebbe anche sembrare la versione musicata di un nome di due sillabe. Subito dopo mi incammino verso il cancello del giardino. Si ode di lontano un tintinnio argentino, come avviene quando una marchetta di riconoscimento batte contro la placca metallica di un collare. Prima appena percettibile, poi avvicinandosi rapidamente sempre più chiaro e distinto. Voltandomi vedo Bauchamp sbucare in piena corsa dall'angolo posteriore della casa e dirigersi all'impazzata direttamente su di me, come se avesse l'intenzione di investirmi. La fatica della corsa gli contrae leggermente il labbro, scoprendo due o tre dei suoi incisivi inferiori che scintillano, bianchi e splendenti al primo sole. Viene dalla sua cuccia là in fondo, fra i pilastri che sorreggono la veranda e dove, dopo una notte movimentata, si era probabilmente appisolato in un breve sonno mattutino, prima che il mio fischio a due sillabe lo rianimasse completamente. La cuccia è guarnita di tende di tessuto ruvido e cosparsa di paglia, il che spiega la presenza di qualche singolo filo impigliatosi nel pelo arruffato e scomposto durante il sonno, oppure addirittura infilatosi fra le zampe di Bauchamp. senza volerlo, mi sposto in posizione di difesa, porgendo il fianco alla sua carica, perché l'intenzione di buttarmi a terra correndomi dritta fra le gambe è simulata con tanta abilità da possedere una infallibile capacità d'inganno. All'ultimo istante, appena in tempo per evitare lo scontro, riesce a frenare e a dirottare la corsa, il che testimonia della sua padronanza fisica e mentale. Poi, senza abbaiare, inizia, a guisa di saluto, una danza frenetica attorno a me e, scodinzolando passamente, non limita questa manifestazione alla coda, strumento destinato a tale attività, ma coinvolge tutta la parte posteriore del corpo fino alle costole. E infine, dopo una serie interminabile di contorcimenti, si esibisce in ogni sorta di salti scattanti e di aeree piroette, tutti esercizi che cerca però di sottrarre ai miei sguardi, facendo in modo, comunque io mi giri, di trovarsi sempre alle mie spalle. Appena mi chino per allungare la mano, mi si avvicina con un balzo e, premendo le spalle contro la mia tibia, rimane immobile, come una statua. Così, appoggiato obliquamente alla mia gamba, le zampe robuste ben puntate contro il terreno, alza il muso verso di me, guardandomi dal basso in su, e, mentre gli batto affettuosamente la spalla, mormorando qualche buona parola a mezza voce, la sua immobilità emana la stessa appassionata concentrazione che poco prima aveva dedicato al suo frenetico carosello. È un bracco tedesco, dal pelo corto, senza voler prendere questa definizione troppo alla lettera, ma intendendolo cum granus salis, poiché se si vuole applicare la più rigorosa osservanza, Bauchan non è proprio un bracco, come lo descrivono i libri. In primo luogo, è forse un po' troppo piccolo, egli è, dobbiamo sottolinearlo, decisamente inferiore quanto a statura alla media dei bracchi. Inoltre, le sue zampe anteriori non sono proprio diritte, ma un po' ricurve all'infuori, e anche questo corrisponde solo approssimativamente all'ideale di un bracco di pura razza. Quel po' di tendenza alla giogaia, cioè quella sacca grinzosa sotto al collo, che può conferire un'espressione tanto dignitosa, gli dona moltissimo, ma gli allevatori rigorosi non l'ammetterebbero, perché il bracco, mi si dice, deve avere la pelle ben tesa attorno al collo. Il colore di Bauchan è bellissimo. Ha il pelo di un bruno ruggine tigrato di nero, ma vi si mescola anche molto bianco, che predomina decisamente sul petto, sulle zampe e sul ventre, mentre il naso schiacciato sembra verniciato di nero. Sull'ampia calotta del cranio, sui freddi lobi delle orecchie, il nero e il bruno ruggine compongono un bel disegno, vellutato, e fra i particolari più gradevoli del suo aspetto vi è quel vortice, ciuffo o pennacchio, che il pelo bianco forma attorcigliandosi sul petto e che sporge in fuori come lo sprone di una vecchia corazza. Del resto, anche la varietà cromatica del suo manto, un poco arbitraria, può sembrare inammissibile a chiunque preferisca la specie ai valori della personalità. Infatti il bracco classico dovrebbe essere di colore unito, oppure macchiato di chiazze sfumate, ma non tigrato. Soprattutto ci distolgono da una classificazione schematica certi peli che gli pendono dagli angoli della bocca e del mento, e che non senza una parvenza di ragione si potrebbero definire baffi e pizzo, se guardati meglio da vicino o da lontano ricordano il tipo di pincher o cangrifone. Ma bracco o pincher che dir si voglia, che bella, che buona bestia è Bauchan, mentre tutto teso si appoggia al mio ginocchio e mi guarda dal basso con devozione raccolta. E proprio l'occhio è bello, saggio e mite, anche se forse sporge un po' vitreo. L'iride è di un bruno ruggine del colore del pelo, ma in realtà forma solo un esile anello grazie a una forte dilatazione delle splendenti pupille nere. Trapassa il suo colore all'esterno e si smarrisce nel bianco dell'occhio. L'espressione della testa, un'espressione intelligente e leale, rivela quel lato virile del suo carattere che si riflette nelle strutture del corpo. Il torace convesso, dalla pelle liscia e aderente sotto cui risaltano vigorosamente le costole, i fianchi rientranti e le gambe dalle venature nervose, le zampe grosse e ben formate, tutto ciò parla di prodezza e di maschia virtù, parla d'un sangue contadinesco da cacciatore. Sì, il cacciatore è il cane da punta prevalgono di gran lunga nella formazione di Bauchamp. È un autentico bracco, secondo me, benché non debba certo la sua esistenza a un presuntuoso accoppiamento tra appartenenti alla stessa razza. E proprio questo potrebbe essere il senso delle parole confuse e alquanto illogiche che gli rivolgo mentre gli batto la scapola. Bauchamp mi guarda, ascolta il tono della mia voce, penetra quegli accenti di decisa approvazione alla sua esistenza che io do al mio discorso e improvvisamente, sporgendo la testa e aprendo e chiudendo rapidamente la bocca, fa per saltarmi in faccia quasi volesse battermi il naso. Una pantomima che evidentemente vuole essere la risposta al mio discorso e che ogni volta mi fa saltare indietro ridendo, cosa che Bauchamp sa già in partenza. È una manovra che gli è particolare fin da quando era piccino e che non ho mai osservato in nessuno dei suoi predecessori. Del resto, si scusa subito per la libertà che si è presa, scodinzolando e facendo brevi inchini con un'aria tra l'allegro e l'impacciato. E poi, dal cancello del giardino, usciamo in aperta campagna.
Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda.
Come abbiamo conquistato Bauchamp? Abbiamo conosciuto ed acquistato Bauchamp grazie ad una simpatica donnina, un po' tarchiatella, dagli occhi neri, che con l'aiuto di una giovane figlia, robusta e dagli occhi altrettanto neri, tiene una baita nei pressi di Tölz. Sono passati 2 anni. A quel tempo Bauchamp aveva 6 mesi. Anastasia, così si chiamava lo stessa, sapeva bene che avevamo dovuto far uccidere il nostro Percy, un pastore scozzese, un aristocratico dall'innocua follia, che in età avanzata era stato colpito da una dolorosa e deturpante malattia cutanea. Quindi da molto tempo eravamo senza guardiano. Perciò dalla sua montagna ci informò per telefono di avere in pensione un cane in vendita. Un cane proprio come lo desideravamo noi, che venissimo pure a vederlo in qualunque momento. E poiché i bambini insistevano, e la curiosità degli adulti non era di certo minore, già il pomeriggio seguente risalimmo l'altura di Anastasia e trovammo l'albergatrice nella sua grande cucina, piena di vapori caldi e succulenti, dove con le tonde braccia nude e l'abito sbottonato al collo, Madida e Paonazza stava preparando la cena per i pensionanti, mentre la figlia l'aiutava andando avanti e indietro, calma e solerte. Ci salutarono cordialmente e ci lodarono perché ci eravamo messi in cammino subito senza tirare la cosa per le lunghe e poiché ci guardavamo attorno con aria interrogativa, Resi, la figlia, ci condusse davanti al tavolo della cucina e, appoggiando le mani sulle ginocchia, disse alcune parole carezzevoli e incoraggianti. Perché là sotto, legato ad una gamba del tavolo con un laccio consunto, c'era un essere di cui fino allora non ci eravamo accorti nella penombra fiammeggiante della cucina e alla cui vista nessuno avrebbe potuto trattenere una risata di compatimento. Se ne stava lì, sulle sue lunghe gambe storte, la coda fra le cosce, le 4 zampe una accanto all'altra, la schiena ricurva e tremava. Forse tremava per paura, ma si aveva piuttosto l'impressione che tremasse per mancanza di carne che gli desse calore. Perché quell'essere era fatto soltanto di un piccolo scheletro, una cassa toracica con una spina dorsale, ricoperta di ispido pelo, sorretta da quattro trampoli. Aveva le orecchie ripiegate all'indietro, una posizione muscolare che in una fisionomia canina spegne subito ogni luce di intelligente allegria. E nel suo musetto da cucciolo questo atteggiamento raggiungeva in pieno l'effetto, cosicché non vi si leggeva che stupidità, avvilimento e un'insistente preghiera di indulgenza. Per di più, quelli che si possono oggi ancora definire come baffi o pizzo, in proporzione erano molto più sviluppati e aggiungevano a quell'aspetto pietoso una sfumatura di acerba malinconia. Ci chinammo tutti per rivolgere a quella pietosa apparizione parole di conforto e di incoraggiamento, e in mezzo alla gioia compassionevole dei bambini, Anastasia, dai suoi fornelli, ci informò sulla personalità del suo pensionante. Per il momento lo chiamavano Lux ed era figlio di ottimi genitori, disse con la sua voce gradevole e pacata. Lux era nato in una fattoria a Hügelfing e solo per certe circostanze particolari i suoi proprietari desideravano venderlo a buon prezzo, per cui lo avevano portato da lei, visto che il suo albergo era molto frequentato. Erano venuti nel loro calessino e Lux aveva continuato a correre imperterrito tra le ruote posteriori per tutti i 20 chilometri. Ella lo aveva subito destinato a noi perché sapeva che cercavamo un buon cane ed era quasi sicura che ci saremmo decisi a prenderlo. Conoscendo lui e conoscendo noi, le due parti in causa, era convinta che avremmo finito col voregli bene e non avremmo affatto pensato a separarcene. Ci fu ancora un gran parlottare, una calorosa insistenza da parte di Anastasia, che trovava rinforzo nelle implorazioni dei bambini, e una perplessità già quasi superata da parte nostra. E infine chiedemmo un po' di tempo per decidere, cosa che ci venne accordata di buon grado, e scendemmo a valle, pensosi, esaminando e discutendo le nostre impressioni. Ma naturalmente quel malinconico quadrupede sotto la tavola aveva incantato i bambini. Ed invano noi adulti ci davamo l'aria di deridere la loro incapacità di scelta e di giudizio. Anche noi sentivamo quella spina nel cuore e capivamo bene che ci sarebbe stato difficile cancellare l'immagine del povero Lux dalla nostra memoria. Se avessimo voluto abbandonare Lux a un destino incerto e forse atroce, avremmo dovuto guardarci bene dal fare la sua conoscenza e dall'osservare il suo muso di cucciolo con pizzo e baffi. Ma poiché ormai sapevamo della sua esistenza, ci sentivamo investiti di una responsabilità che avremmo potuto rinnegare solo a forza e con grande fatica. E così avvenne che già il terzo giorno ci vide risalire quel dolce pendio prealpino. Non che fossimo decisi all'acquisto, ma vedevamo benissimo che così come stavano le cose ben difficilmente avremmo trovato un'altra soluzione. E madre e figlia ci assicurarono di essere state sempre certissime che saremmo tornati a prendere il nostro Lux, e precisamente quello stesso giorno.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole.
Un uomo della Val d'Isar mi aveva detto che i cani di questa razza possono riuscire molesti perché vogliono stare sempre col padrone. Quindi, prevenuto dal dare troppo valore personale alla fedeltà tenace che Baoshan cominciò ben presto a dimostrarmi, mi fu più facile arginarla e, se necessario, respingerla. Si tratta di un antichissimo istinto patriarcale del cane che, almeno nelle razze più forti e più amanti della vita all'aperto, lo induce a riconoscere e onorare nell'uomo, nel capo della casa e della famiglia, il padrone, il protettore del focolare, il signore, e a trovare in un particolare rapporto di devota sudditanza la dignità della propria esistenza, mantenendo invece una maggiore indipendenza verso gli altri familiari. Non distoglieva dalla mia persona gli occhi fedeli e pareva chiedere ordini che io preferivo non dare, poiché fu presto evidente che l'ubbidire non era il suo forte. Mi stava sempre alle calcagna, visibilmente convinto che la nostra indissolubilità fosse nella sacra natura delle cose. Era del tutto normale che nella nostra cerchia familiare egli si accucciasse ai miei piedi e non ai piedi di un altro. È altrettanto naturale che durante le passeggiate, quando io mi appartavo dagli altri per seguire una strada diversa, egli si accodasse a me e seguisse i miei passi. Si ostinava anche a farmi compagnia quando lavoravo e, se trovava chiusa la porta del giardino, con un gran balzo improvviso entrava dalla finestra aperta, facendo schizzare un bel po' di ghiaia nella stanza, e con un profondo sospiro si buttava sotto la scrivania. Ma esiste per l'essere vivente un rispetto, un'attenzione troppo vigile perché anche la sola presenza di un cane non ci disturbi quando vorremmo essere soli. Inoltre, Bauscha mi disturbava anche in modo concreto. Si avvicinava alla mia poltrona, scodinzolava, mi lanciava sguardi struggenti con uno zampettio invitante. Al minimo gesto di assentimento si arrampicava con le zampe anteriori sui braccioli della poltrona. Mi si stringeva al petto facendomi ridere con i suoi baci a mezz'aria. Poi passava a esaminare il piano del tavolo, immaginando di trovarvi qualcosa di commestibile, visto che io mi ci chinavo sopra con tanta assiduità, e con le sue grosse zampe pelose da cacciatore cancellava la scrittura fresca. Richiamato severamente all'ordine, si metteva a cuccia e si addormentava. Ma appena addormentato, cominciava a sognare, agitando tutte e quattro le zampe tese come se corresse, e intanto emetteva un cupo e roco latrato, quasi ventriloquio e ultraterreno. Che tutto questo mi esasperasse e mi distraesse non può fare meraviglia, perché in primo luogo era uno spettacolo inquietante e inoltre turbava la mia coscienza. Evidentemente quel sogno non era che un surrogato che sostituiva le vere corse e la caccia, un artificio che la sua natura creava perché, vivendo con me, la gioia del moto all'aria aperta non gli era concessa nella misura che il suo sangue e i suoi sensi richiedevano.
Ascoltato Padrone e cane di Thomas Mann. La voce narrante era di Luigi Di Berti.